I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bene, siamo live. Salute e salve a tutti quanti. Vediamo, aspettiamo veramente un minuto, due per vedere chi ci raggiunge. Innanzitutto grazie Chiara per essere venuta. Mi fa molto
grazie
piacere.
Grazie a te Marco, grazie a te, ciao a tutti. Grazie, sono molto contento di essere qui. Sono anche
emozionata. Che bello, finalmente. Noi, insomma, lo sveliamo, abbiamo già collaborato addirittura per un libro, insomma, Branded Podcast, su come, diciamo, utilizzare i podcast anche per le istituzioni museali, insomma, comunque culturali in generale. È stato molto divertente. Lì ho messo il cappello del marchettaro a servizio della passione del podcast.
Però si vedeva appunto la tua passione comunque di storico.
Quindi esatto. Era difficile rimettermi proprio nella professione. Io intanto faccio anche salute e salve. Dateci pure, scrivete pure qui le vostre domande. Le domande risponderemo prima o poi, insomma, dateci un pochino di tempo. Va bene, secondo me abbiamo raggiunto il quorum per cominciare. Insomma, innanzitutto vorrei presentare Chiara, perché insomma è difficile anche da dire tutte le cose, insomma, che fai, perché tu, Chiara, sei ovviamente archeologa di formazione, ma anche giornalista e podcaster, quindi lì c'è il punto in comune anche, insomma, esatto, di noi. Lavori in radio a LifeGate, lo sai che non lo sapevo? Me l'hai detto, ma non lo sapevo.
Sì, no, io speakerò il giornale radio e a brevissimo anche la rubrica eventi, che riprenderà dopo 10 anni. quindi no, appunto, sì.
Bello, bello, molto bello. E collabori con la Statale e hai all'attivo diversi podcast archeologici, quindi già a tema archeologico. E poi io sono comparso di recente nella tua, diciamo, il numero uno, non il numero zero, ma il numero uno, della tua newsletter. Questo grande onore della grande newsletter che hai creato per chi vuole seguire i temi, eccola, bello,
esatto, l'orecchio di Dio.
bellissimo il titolo,
l'orecchio di Dioniso,
il quadretto è bellissimo da far vedere, in effetti è una bella idea, insomma.
Allora, non ci avevo mai pensato. Sì, mi sono fatta il quadretto perché appunto la mia amica illustratrice Roberta Sala è stata, insomma, così carina da farmi il logo, e l'orecchio di Dionisio è appunto questa newsletter dove racconto un po' di dietro le quinte dei podcast di storia e archeologia in generale, di chi insomma racconta il passato, proprio perché non c'è un contenitore, non c'era un contenitore per chi appunto come noi racconta il passato, e quindi alla fine sono al quarto numero di questa newsletter che è uscita l'altro giorno, E niente.
Che io seguo religiosamente, mi piace tantissimo.
Grazie, sono quindi contenta di questa cosa. Allora, visto che ne stiamo parlando, io ne approfitto per dire che ho associato a questa newsletter una piccola ricerca sui podcast solo di archeologia. E quindi, se i tuoi ascoltatori avessero voglia di insomma rispondere a un brevissimo sondaggio, prometto che è anonimo, i dati sono tutti aggregati, quindi...
Lo vuoi scrivere il link qui dentro? Ci riesci?
Assolutamente, magari... assolutamente sì, te lo mando.
Così lo diamo a chi, se qualcuno si vuole già divertire a farlo.
Per me insomma è importante perché io con questa newsletter mi sono data tempo un anno, quindi più o meno verso giugno / luglio io voglio pubblicare insomma i risultati di questa ricerca, quindi è interessante insomma sapere se i podcast vengono ascoltati, se vengono utilizzati per la didattica dell'archeologia e della storia e in che modo vengono utilizzati e insomma che rapporto avete con... Tanto voglio dire, siete tutti ascoltatori di Cappelli, quindi qualcosa da dire ce l'avete.
di base qualcosa c'è di sicuro.
Infatti.
Va bene, allora senti, ma tu insomma prima di fare tutte queste cose, innanzitutto sei archeologa, quindi oggi lo scopo di questa serata è quindi parlare del mestiere di archeologo, che noi ovviamente avendo visto Indiana Jones sappiamo tutto praticamente, no? Quindi abbiamo capito esattamente come funziona. No, diciamo di no.
E quindi questo... In realtà il buon Indy ragiona da archeologo soltanto in un'occasione, che quasi stupisce perché tu dici arrivi fino alla fine del terzo film per arrivare appunto a un Indiana Jones che ragiona da archeologo, ti lascia un po' spiazzati. Però sì, cioè di fatto Indiana Jones incarna...
Adesso mi viene il dubbio, qual è quella volta? Perché io avrei
quando
detto mai...
Quando sceglie il Graal, lui fa un ragionamento che è abbastanza archeologico, dai.
Dai, sì, ci può stare, dai, sì, ci può stare. Penso. Ma al di là del mito, diciamo, cosa fa davvero un'archeologa in pratica? Cioè, voi scavate a caso oppure no, qualcosa di più scientifico? Mi sembra di no.
Classica domanda, ma perché fate i buchi? O come scegliete dove fare i buchi? No. Allora, intanto, vabbè, diciamo che il lavoro, insomma, degli archeologi è un lavoro che solo in parte contempla lo scavo, perché in realtà è un lavoro anche molto di studio. Allora, per diciamo venire subito alla risposta della domanda, cioè come scegliete dove fare i buchi e perché fate i buchi, si sceglie dove andare a scavare dopo aver studiato fondamentalmente.
Esatto, cioè, perché a caso non si può andare, insomma.
Esatto, quindi a caso non si può andare. Il lavoro, insomma, degli archeologi è un lavoro di vaglio delle fonti. Per esempio si valuta se in un posto, insomma, se qualcuno ci ha già scavato, qual è la documentazione, si studia quella documentazione, si valuta se il luogo magari può essere ancora promettente, quindi se si ipotizza che ci siano ancora dei materiali, oppure si utilizzano altri tipi di documentazione, per esempio la documentazione topografica e fotografica a volte è molto importante per decidere se andare a scavare in un posto e quindi per capire anche vagamente che cosa ci sia sotto. Questo vale soprattutto per le strutture, no?
Perché
certo, la fotografia aerea permette in determinati periodi dell'anno, in determinate condizioni, di vedere se
cosa c'è sotto,
esatto,
cosa
sotto campi arati, per esempio, se ci sono delle strutture. Quindi, diciamo, c'è tutta una parte di studio anche bibliografico, di analisi delle fonti, di visione appunto anche dei materiali, perché poi parte del lavoro preliminare dell'archeologo è anche quello di andare a vedere che cosa c'è nei musei, per esempio. E quindi quali sono stati già i reperti recuperati, catalogati, eccetera, e studiati ovviamente, e quindi così si decide se andare o no a scavare in un posto. E quando poi effettivamente si va a fare lo scavo, insomma, ci sono, allora intanto bisogna dire che gli scavi non sono tutti uguali, nel senso che io adesso ti sto parlando dello scavo universitario, quindi
classico,
scavo programmato, sì. No? Dello scavo programmato.
Poi ci sono tantissimi quelli che risultano da lavori, insomma, sostanzialmente, no?
Bravissimo, cioè tanta archeologia oggi si fa, è archeologia preventiva, l'archeologia sì. preventiva, cioè si deve, non so, mettere una tubatura, si deve fare un parcheggio, eccetera, vengono chiamati gli archeologi per valutare se che cosa c'è sotto, cioè se, diciamo, i costruttori sperano sempre che ci sia lo sterile.
Che non ci sia niente, esatto, per non avere guai.
Visti un po' come il fumo negli occhi. Però, insomma, se sotto, insomma, ci sono strutture, reperti, eccetera, eccetera, no, si fa appunto lo scavo, si documenta tutto e poi...
E io devo dire che negli ultimi decenni, scusami Chiara, ma negli ultimi decenni ho letto una serie di, cioè la maggior parte degli articoli che ho letto erano sempre lavori delle autostrade o delle ferrovie, eccetera, moltissimi di questi erano relativi a strade, autostrade, lavori, eccetera, scoperte per esempio relative ai Longobardi, ai Goti, insomma, molti... si vanno a trovare dei cimiteri, magari sono fuori città, no? Quindi è più difficile trovarli senza sapere esattamente.
No, ma è vero, cioè nel senso, tra virgolette mi viene da dire per fortuna, nel senso che ci sono i lavori, vengono chiamati gli archeologi sì. Per esempio il tesoretto di Como è stato trovato così, non so se tu hai presente quelle monete d'oro.
Sì, quello
trovato,
delle monete, no? Che erano in un sacchetto.
Stato,
no?
Io non posso trovarle, è stato un amico.
Bene, perfetto.
Dietro. e quindi sì, cioè, anzi, guarda, ti dico anche questa cosa, se tu e magari anche i tuoi ascoltatori hanno voglia di andarsi a vedere che cos'è l'INRAP. L'INRAP è praticamente l'istituto francese che mette insieme tutti gli scavi preventivi della Francia. Cioè in Francia hanno anche proprio un istituto, un'istituzione.
Perché loro sono sempre organizzati.
Perché loro sono avanti e quindi non soltanto mettono insieme tutti gli scavi preventivi, ma fanno anche un sacco di comunicazione, fanno le pubblicazioni, perché loro sono bravi. Avanti.
Vabbè.
Quindi però diciamo che l'archeologia preventiva effettivamente è un'ottima opportunità, perché soprattutto in paesi come l'Italia, dove appunto appena scavi trovi qualcosa, quando appunto si va a fare un parcheggio, un gasdotto, eccetera, l'autostrada, sì, effettivamente le scoperte ci sono. E questa è una procedura totalmente diversa rispetto a quella poi, insomma, dello scavo archeologico appunto universitario, che in realtà è quello che ti dà la possibilità di seguire il lavoro, diciamo, perché poi quando lavori invece per una cooperativa, che quindi appunto vai a fare scavi, no, scavi preventivi, da un lato è molto bello perché impari a scavare fondamentalmente, dall'altro non, ovviamente non puoi seguire, soprattutto se la ditta è grande, tu scavi e basta, fai un po' di documentazione, ma fondamentalmente chi segue, diciamo, bene la documentazione è il capocantiere, quindi insomma è tutto molto più veloce, molto più ritmato, mentre in università puoi prenderti il tempo, insomma, per studiare, per fare didattica, per fare un sacco di cose.
Sì, immagino che sia più soddisfacente come, come tipo di scavo. Senti, guarda, non per rompere la scaletta, insomma, però do già qualche domanda, insomma, perché è arrivata. Allora, cominciamo a scaldarci, così diamo anche a tutti quanti la possibilità di iniziare a pensare ad altre domande. Entro quanti centimetri il ritrovamento può non essere denunciato? Esempio con il metal detector e bollettine, reperti, guerra o altro, oppure chissà, un tesoro sassone. Qui abbiamo qualcuno specializzato in metal detector.
In metal detector. Allora.
Lo so che gli archeologi non amate.
Allora, la risposta giusta è che comunque i reperti vanno sempre denunciati, peraltro entro 48 ore. E quindi insomma vanno denunciati. Poi tra l'altro c'è anche molta differenza, adesso proprio ti parlo da archeologa che fa questo lavoro, cioè che appunto con l'università fa questo lavoro e che quindi sa, no, quanto possa essere importante anche il reperto brutto, perché poi
un tempo si scavavano solo gli ori, no? Adesso invece è il contrario.
Invece, tra l'altro, tu che sei anche molto interessato ai processi economici, no? Che sei anche un drago a spiegare queste cose. In realtà, cose come gli scarti di lavorazione, sia della telce, sia della ceramica, sono brutti, però in realtà danno un sacco di informazioni. Quindi un reperto brutto, anche il reperto brutto dovrebbe essere lasciato lì e insomma visto e catalogato e insomma preso dagli archeologi.
Va visto nel contesto, no?
Perché va visto nel contesto. Esatto. Perché
l'oggetto singolo non dice nulla, l'oggetto singolo è l'oggetto inserito nel suo contesto originale.
Esatto.
E questo è la cosa importante. Poi io spezzo anche una lancia per i metal detector in un certo senso, però fatto bene, perché per esempio nella ricerca di Per un pugno di barbari mi sono imbattuto in una battaglia importantissima, sconosciuta alle fonti, che è stata ritrovata grazie a degli appassionati di metal detector in Germania, la battaglia di Hansorn, se non sbaglio, adesso non mi ricordo esattamente la località, ma di nuovo è stata una però lì una volta compreso che c'era qualcosa si chiamano subito gli archeologi, perché poi loro per esempio sono riusciti a vedere dal punto di caduta per esempio delle frecce o anche dei dardi delle macchine da guerra romane, esattamente sono riusciti a ricostruire esattamente la posizione dei soldati e come si è svolta la battaglia nei minimi dettagli, cosa che non abbiamo praticamente per quasi nessuna battaglia antica, e tutto questo sarebbe stato perduto se questi coraggiosi, bravissimi scopritori avessero approfittato per prendersi tutte le frecce e gli oggetti metallici, no? Insomma, o qualunque altra cosa, insomma.
Sì, ma infatti la cosa che diciamo la cosa importante da capire è perché ti metti a fare ricerca con il metal detector, a parte che allora in Italia questa cosa non è regolamentata, so che in altri paesi invece lo è, ma un conto è se tu fai parte di un'associazione che vuole appunto aiutare la ricerca archeologica, un conto è se vai in giro a recuperarti i reperti, quello vuol dire essere dei tombaroli.
Okay.
Ok, quindi andare per recuperarsi i reperti, cioè anche no, anche perché ripeto, magari una persona non ci pensa, perché noi siamo abituati, soprattutto noi in Italia, all'estero, i grandi musei anche all'estero, però noi siamo abituati a vedere nelle teche i grandissimi, bellissimi reperti, no? Quindi il vaso attico di Quinto Secolo.
Sì, meraviglioso, esatto.
Stupendo, ok, va bene. Però davvero quello che dà informazioni sulla vita quotidiana sono le ceramiche comuni, gli scarti di lavorazione, gli scarti della selce, i vari frammentini. Cioè, per farti un esempio, noi quest'anno, appunto, io collaboro con il laboratorio di preistoria e siamo andati a fare questo scavo alle Colombare di Negrar di Valpolicella, e lì quando recuperi la selce recuperi anche i pezzettini piccoli 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 così, perché comunque servono per dare per dare delle informazioni, quindi non bisogna sottovalutare. Poi per carità, questo è un dibattito che insomma va avanti e continuerà, non siamo noi a poterlo risolvere, però diciamo che è molto diverso tra essere una persona che va a fare veramente, in questo caso va a fare i buchi, oppure essere il proprietario di un terreno che si trova nel suo terreno, il, che ne so, tantissima ceramica e se ne tiene un coccio. Vabbè, cioè, lì mi viene da dire. Vabbè.
Ho capito. Va bene.
Però lo denuncia, capito? Però lo denuncia.
Però lo denuncia. Però lo denuncia. Sì, sì. Ma comunque c'è più sensibilità su questi temi, secondo me, è cresciuta la sensibilità negli ultimi decenni. Però va bene. Andiamo avanti, dai, comunque ne abbiamo parlato. Ma senti, un'altra questione è di tipo come si apre uno scavo, come si organizza lo scavo e come anche scientificamente come si passa a studiare lo scavo.
Allora, c'è tantissima burocrazia intanto, perché appunto abbiamo detto che ci sono questi diversi tipi di scavo, no? Però sì, parliamo dello scavo, insomma, dello scavo universitario. Allora, quando si decide di appunto che si vuole scavare in un posto, la prima cosa da fare è una convenzione con la soprintendenza che ti deve dare la concessione di scavo. Mm-hmm. E ti deve dare la concessione di scavo, che può essere una concessione di, insomma, limitata per tot tempo. E c'è un ufficio apposta che, insomma, che dà queste concessioni, e naturalmente si deve valutare tutta la documentazione. È un lavoro piuttosto lungo, quello preliminare, per appunto insomma tutta la documentazione che si deve mettere insieme per aprire uno scavo, e anche per farselo finanziare, perché attenzione,
me l'immagino,
ovviamente ogni anno ogni scavo partecipa al bando scavi, che è appunto un bando che dall'università, no? Insomma, è un bando che permette all'università di finanziare scavo per scavo.
Sì.
E lì è un po' un terno all'otto, nel senso che tu metti insieme tutta la documentazione, tutte le pubblicazioni che hai fatto, perché poi, ovviamente, no? Parliamo di uno scavo già avviato, ok? Magari già avviato da qualche anno, quindi la concessione, hai attivato anche magari le collaborazioni con il comune, con il museo di riferimento, perché può capitare che appunto magari venga coinvolto un museo dove magari già ci sono dei reperti legati al tuo scavo, e quindi si fa una convenzione anche con il museo per fare delle conferenze, per fare comunque un po' di promozione, eccetera, eccetera. Appunto, poi si attiva il comune, eccetera. Va bene. Secondo anno si va di nuovo. Non si deve riattivare la convenzione, perché presumibilmente la si fa, insomma, per più anni.
Per più di anni.
Però, naturalmente, si devono richiedere i finanziamenti di
nuovo.
Sì. E questi finanziamenti, diciamo, vengono erogati in base alla documentazione che tu produci. E in questa documentazione ci metti diverse cose, e tra queste cose metti anche, per esempio, diciamo, anche quali sono le pubblicazioni che hai fatto, a che punto sei con il lavoro, perché fondamentalmente sì. Uno dei grandi problemi dell'archeologia è che si scava, però magari i materiali vengono pubblicati 20 anni dopo.
Sì, 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 sì. Invece va pubblicato, invece aiuta a pubblicare il prima possibile.
In teoria, la pubblicazione tempestiva e, insomma, la produzione di paper su journal accreditati, eccetera, eccetera, dovrebbe in teoria farti punteggio e ti fa avere dei soldi. Questi soldi ti servono sostanzialmente per gestire lo scavo per un tot di tempo. Quindi, sì, per esempio,
le campagne, no?
Per fare la campagna di scavo e non solo scavo, ma anche, per esempio, campionamento. Cioè, dipende poi ovviamente da dove tu sei. Però, comunque, quei soldi ti devono servire per la ricerca, sostanzialmente, per la ricerca. E per il vitto e l'alloggio.
Sì, sì, sì.
E quindi, diciamo, a livello pratico, poi appunto mi viene in mente quanto era sclerato, poverino, il mio professore, il professor Tecchiati, che insomma sotto bando di scavo, insomma, si ricevono parecchie pressioni, perché devi veramente produrre un sacco di documentazione. Però quello ti permette, certo, poi appunto di partire,
di avere
il finanziamento, che è variabile. Non c'è, se tu mi chiedi qual è il finanziamento standard di uno scavo, non c'è.
Però quanto costa? Mettiamo così, te lo chiedo lo stesso, vedi? Ti ho detto. Quanto costa? No, tu dici dipende, no? La curiosità è così. Quanto costa uno scavo di tipo, insomma, ovviamente non sto parlando di uno scavo gigantesco, però uno scavo che tu considereresti serio, universitario, quanto può costare una forchetta da qua?
Allora, dipende, perché comunque dipende anche quanti studenti ti porti dietro, perché...
Qui ci sono dei fan di Umberto Tecchiati, quindi...
È grande.
Purtroppo non sappiamo il nome, però salutiamo.
No, è vero, è un grande. Non avrei fatto la mia tesi magistrale senza di lui, quindi... dipende, Marco, veramente, perché dipende anche... Allora, per esempio, se tu sei un professore serio e decidi che non fai pagare nulla agli studenti, perché la campagna cioè ha anche uno scopo didattico, quindi insomma,
certo,
no?
Lo davo per scontato, ecco, io guarda da ignorante lo davo per scontato.
Che ingenuo. No, vabbè, dipende. Comunque, in generale, se appunto tu devi farti i tuoi conti in tasca, e i conti in tasca sono: quanto ti costa vivere allo scavo? Perché a meno che lo scavo non sia dietro casa tua, devi comunque pagare il viaggio, quindi generalmente si paga l'andata e il ritorno, pagare il viaggio, pagare l'alloggio, anche, allora, spesso il comune, no, se si attiva appunto una convenzione con il comune, spesso il comune ti dà dei locali. Noi avevamo la protezione civile, quest'anno la polisportiva, quindi in realtà poi anche per il vitto, anche lì la convenzione può fare in modo che tu riceva, non so, dei buoni che ti permettono di fare la spesa, o ti permettono comunque di andare a mangiare da qualche parte.
Ci sono tutti questi costi.
Poi ci sono i costi della strumentazione, certo, perché comunque tu devi comprare pale, cioè se lo scavo in partenza, comunque o ti fai prestare o compri pale, picconi, carriole se ci sono, poi devi pagare quelli dei bagni chimici. Perché comunque se sei nel
ma vedi, voi pensavate che parlavamo qui di stratigrafia, di cose, no, andiamo sulle cose pratiche. No, poi ci parliamo anche di quello, però dico, ci arriviamo, però
la diretta, tranquilli.
Il punto è che vedete come è una cosa pratica, cioè non stiamo parlando cioè devi fare anche i bagni chimici, insomma, infatti qui mi viene da dire, aspetta, faccio vedere due cose, mi diceva Enrico, forse diceva, chi organizza gli scavi? Ci sono ditte private che seguono i lavori? No, sono loro che vanno lì.
Allora, siamo noi, ma cioè sono due cose diverse. Ci sono ditte private che fanno gli scavi preventivi, o gli scavi d'emergenza, perché poi sono leggermente diverse le due cose.
Io conosco degli archeologi con la partita IVA, insomma.
Esatto, che lavorano in subappalto, quindi in questo caso sì, però sono sempre archeologi, cioè comunque vengono presi degli archeologi che fanno poi parte di queste ditte e che lavorano per queste ditte. Materialmente, chi organizza lo scavo universitario? Noi.
Esatto.
Noi.
È tutto fatto da loro, sono gli studenti con il professore che fanno tutto. E quindi qui c'è un bellissimo commento, bisogna tenere conto della spesa per la crema solare, certo. Bidoni.
Crema solare, però di solito ognuno si porta la sua, la crema solare.
Ecco, hai visto? No. Comunque non mi hai voluto dire la cifra, vedi, questo non
no, ma non posso dirtela, fuori. Perché non ce l'ho la cifra.
Basta,
perché
basta,
poi
basta,
non,
non ne parliamo più, dentro. Non ne parliamo più. Però dico solo una cosa che, per esempio, io da neofita, quando ho iniziato a leggermi i paper archaeology, io pensavo che tutto quello che fosse trovabile fosse stato scavato da ignorante, no? E ho scoperto che esistono posti dove noi sappiamo benissimo che ci sono le cose e che non ci sono i soldi per scavarle. Tipo, sì, c'era un'intera città romana, mi ricordo, Faleri Novi, che è stata mappata addirittura con il LIDAR, se non sbaglio, cioè con una tecnologia moderna, in cui è stata mappata completamente, sappiamo per vita, morte e miracoli di cosa c'è sotto, però non sono stati mai... Adesso credo che abbiano trovato dei soldi per iniziare degli scavi. Però per dire un caso...
Sì. No, ma ce ne sono tanti di casi, oppure si fanno delle valutazioni. Ti faccio sempre un esempio che riguarda la Valpolicella, perché adesso appunto sto bazzicando in quella zona, quindi... per esempio, il Tempio di Marano di Valpolicella, che è un tempio romano, hanno fatto lì un lavoro di archeologia pubblica veramente notevole, e quando io ho parlato con la soprintendente che avevo intervistato per la tesi magistrale, lei mi disse che una parte dello scavo, cioè loro sanno benissimo che una parte, diciamo, del tempio, eccetera, è lì. Non sono andati avanti con lo scavo perché comunque volevano, diciamo, un finanziamento maggiore, perché serviva per fare tutta una serie di interventi e di analisi. Quindi si può anche, come dire, fare un ragionamento di questo tipo, cioè dire, ok, io del mio... Allora, dipende da tante cose, dipende se tu hai un'area già valorizzata, oppure dipende se lo scavo è in corso, e puoi decidere di lasciarti indietro dei pezzi, perché magari hai già tutte le informazioni che ti servono. Se il tuo obiettivo, per esempio, è lo studio del paleoambiente e hai già, no, attraverso una campagna di campionamenti, eccetera, hai già tutte le informazioni che ti servono, puoi anche decidere di chiudere lo scavo. Magari è un peccato, però volendo puoi. Cioè, perché se il tuo obiettivo era quello di produrre una serie di dati e li hai prodotti, puoi anche decidere che quella ricerca, certo, non ti interessa più e magari la lasci ad altri studiosi, come attraverso la documentazione di cui parleremo.
Esatto, che deve essere tutto documentato, e sarebbe utile avere un sito come quello della Francia, perché poi i neofiti come me magari vanno lì nel sito e si vedono tutti i dati ben catalogati. Va bene, ci arriveremo. Sì. Allora, adesso parliamo invece della tecnica di scavo, quindi come si scava e con quali strumenti. Quindi hai già cominciato a parlare di piccozze, di pale, cariole. Bella.
Devo farti vedere. Questa è ancora sporca dello scavo di settembre, non l'ho neanche lavata. Che bello. Vabbè. Allora, intanto lo scavo, dunque, bisognerebbe fare una lezione di 20 ore, però in sostanza come si scava? Lo scavo si dice che è in orizzontale e in verticale. In orizzontale perché, diciamo, si scava lo strato, no? per esteso, e poi si va in giù e si vede la stratigrafia. Che cos'è la stratigrafia? Dobbiamo immaginarci la terra come un libro. La stratigrafia sono le pagine del libro, ok? Sono le pagine del libro che ci raccontano la storia della terra e nostra, perché poi noi abbiamo questa cosa fantastica in comune con i geologi, cioè lo studio della stratigrafia, fondamentalmente.
Beh, è vero, non ci avevo mai pensato.
Sì. sì, sì, noi abbiamo questa cosa in comune. E quindi come si fa? Cioè, a livello pratico, provo a dirtelo male. Allora, innanzitutto quando si scava uno strato, ok, si decide dove scavare, si fanno dei quadrati, anche perché come tecnica di scavo noi dobbiamo ringraziare Mortimer Wheeler che si è inventato questa tecnica della quadrettatura, e la quadrettatura permette diciamo di scavare in settori che sono poi diciamo referenziati con delle coordinate. Oggi diciamo si evita di fare tutta la quadrettatura come si faceva magari, perché noi oggi abbiamo degli strumenti fantastici come la stazione totale che permettono di no,
una cosa fantascientifica, la stazione totale sembra qualcosa
la stazione totale è uno strumento che viene insomma che viene utilizzato da chi fa rilevamento topografico digitale, e in teoria oggi lo scavo ogni scavo dovrebbe averne una o dovrebbe avere a disposizione l'esperto che ce l'ha e la sa usare per battere dei punti sullo scavo, quindi battere delle coordinate,
no?
Bravissimo, battere delle coordinate, e man mano che si scava si continuano a prendere le coordinate, come dire, in relazione alle coordinate prese, alle coordinate note, diciamo, battute all'inizio con la stazione totale. Si prendono sia le coordinate che le quote dello strato, perché ovviamente tu più vai giù, no, più devi prendere anche delle quote. Parliamo soltanto di uno strato, quindi facciamo finta che noi stiamo scavando uno strato. Questo strato è una unità stratigrafica, gli diamo un nome, US, unità stratigrafica 1, per esempio. In questo strato, che dipende da quanto è alto, cioè in realtà si dice potente, ok? Può essere, può essere tanto così, oppure la potenza di uno strato può essere tanto così, ok? E a quel punto ci sono diversi metodi di scavo, perché se è uno straterello di cenere sottile, magari lo scavi con la cazzolina, addirittura magari con il bisturi. E se invece è uno stratone enorme, piccone e pala, e tutto quello che trovi all'interno dell'US, quindi della unità stratigrafica, lo recuperi ovviamente e lo metti da parte generalmente, insomma, se trovi i reperti, li metti in un sacchetto di plastica con la targhettina.
Con la targhettina per ricordare.
All'unità stratigrafica, lo scavo, la sigla dello scavo, l'anno di scavo, il settore. Perché l'anno di scavo? Perché è importante prendere queste informazioni? L'anno di scavo perché se apro saggi diversi, se diciamo in una campagna apro un saggio e nella campagna successiva apro un saggio diverso e però ricomincio da US1, US2, US3 non saranno uguali a quelle del saggio precedente, quindi io devo sapere questa cosa, cioè devo sapere che la documentazione che io sto producendo in quel momento è la documentazione di quell'anno.
Chiarissimo, okay. Chiarissimo.
Quella documentazione verrà poi digitalizzata, tra l'altro si prende nota insomma, di tutto, e se ci sono reperti notevoli o rilevanti, che dir si voglia, vengono segnalati. I reperti notevoli sono quelli non particolari, cioè alcuni sono anche particolarmente belli, però sono quelli che ti possono dare informazioni in più rispetto a tutto il resto. E quali sono quelle informazioni in più? Generalmente sono le informazioni legate al periodo, oppure se hai, non lo so, delle ossa, trovi un morto, quello è un reperto notevole.
È un reparto notevole.
Diciamo, è anche un se po' trovi il morto, vabbè, hai trovato la necropoli, è bello.
No, ma io poi adesso ho studiato tanti paper, di nuovo, sempre grazie ai Longobardi, soprattutto Longobardi, Goti, eccetera, di tutte le necropoli, e con questi bellissimi disegni, con dei paper, con spiegato quello che si trova di fianco ad ogni singolo... ogni singolo morto, insomma, cosa è stato sepolto, con che cosa, l'età, il sesso, eccolo lì, perfetto.
Allora, no, questa è una, ho trovato tra i miei vecchi, poi parliamo anche del un paio di libri che, insomma, che se avete voglia, sono molto tecnici, però sono belli se siete appassionati. E ho trovato tra le pagine la mia prima scheda di unità stratigrafica. Questa risale al 2000 e credo 4, 2003, no, forse 2003. Boh. E vabbè, quando avevo fatto l'esame di metodologia. Nella scheda di unità stratigrafica tu segni tutta una serie di dati. Perché? Perché lo scavo è distruttivo. Ecco, una cosa che non abbiamo detto, che magari non... come posso dire,
può non essere chiaro, sì, lo scavo distrugge, chiara, no? Quello che studia,
lo scavo distrugge, cioè una volta che tu hai distrutto una parte della stratigrafia, basta, cioè non ce l'hai più,
non si può rifare la stratigrafia, quindi esatto, per quello è importante fare il lavoro bene la prima volta, perché non ce n'è una seconda, insomma,
perché non ce n'è una seconda, quindi la documentazione che tu devi recuperare ogni volta che scavi riguarda appunto non soltanto i reperti, imbustarli correttamente, eccetera, eccetera, ma anche prendere nota, per esempio, dello strato, quindi com'è, colore, consistenza, composizione, i rapporti tra uno strato e l'altro, perché poi bisognerà fare una cosa alla fine, diciamo, in realtà si fa mano a mano. Man mano che si scava si fa una cosa che si chiama matrix, che non è mio di matrix.
Pillola blu o pillola rossa?
Esatto, non è pillola blu o pillola rossa, ma è un diagramma che ti dice chi viene prima di cosa, cioè ti dà la cronologia relativa del sito. Relativa vuol dire gli strati l'uno rispetto all'altro, che è una cosa che fa venire il mal di testa farla, perché fa venire il mal di testa, specialmente se non hai, cioè, sarebbe troppo bello trovare strato, tipo, non so, tipo lasagna, no? Ecco, sì. Gli strati non sono mai tipo le lasagne, purtroppo, quindi, insomma, i tagli, i riempimenti, devi segnalarli, cioè, devi segnalare tutto, e questo diagramma però è importante per chi scava, per capire la situazione, ma è importante anche da allegare a chi studierà in futuro quei reperti. Perché noi produciamo la documentazione per due motivi. Un motivo è per noi, cioè per capire cosa stiamo facendo, e l'altro motivo è perché chi scaverà, ma anche chi studierà i reperti dopo, certo, se non siamo noi, avrà poi ben chiaro tutto quanto, no? E infatti, che cosa succede poi quando, so, un ragazzo, una ragazza viene messa a fare la tesi su materiali del 1990 e magari non ha tutta la documentazione? E lì, insomma, c'è un lavoro di ricostruzione da fare, è anche abbastanza complicato.
Questa sembrava autobiografica, Chiara.
No, questa no. È una storia di vita vissuta da qualcun altro, per fortuna. No.
Va bene, no, ma è chiaro che qui è un lavoro, come dicevi, proprio è importantissimo, perché stai creando la Bibbia di quello scavo. E chi studierà, magari non viene in mente a chi sta scavando qualcosa di fare dei collegamenti, oppure... cambiano le tecnologie e questo permette di fare dei nuovi studi, ed è importante avere tutte queste informazioni. Io, per esempio, una cosa che ho notato è che grazie alle, diciamo, i metodi più moderni di scavo, un tempo quando si scavava una tomba prendevano molto prendevano tutto, lo mettevano tutto assieme, eccetera. Insomma, parlo di inizio Novecento, insomma. Da quello che ho visto, insomma, era molto più sbrigativo lo scavo. E invece adesso, siccome si sa vita e morte e miracoli delle persone quando sono state scavate, come sono state trovate, poi per esempio sono riusciti a fare delle analisi genetiche sulle ossa e correlare quello che hanno trovato lì con lo studio che era stato fatto, i dati che erano stati trovati da chi aveva scavato per la prima volta, insomma.
Quelle sono diciamo studi successivi poi, no?
Esatto, sono studi successivi anni, decenni dopo, quindi sì. È quella la cosa interessante, che poi però tutto contribuisce a creare un diciamo un database di informazioni che utilizza l'archeologo e utilizza lo storico per ricostruire il passato.
Pensa che ci sono comunque anche scavi, mi riferisco per esempio agli scavi di Siena, dove utilizzano tutti questi dati anche per fare ricostruzioni 3D. Quella è una possibilità, per fare ricostruzioni 3D in tempi abbastanza rapidi per fare poi divulgazione. Perché la cosa, diciamo, la cosa interessante, allora io appunto negli ultimi anni mi sto occupando di divulgazione, archeologia pubblica, quindi un po' queste cose me le sono studiate. E diciamo che la cosa interessante è intanto comunicare questi dati e le ricerche mentre si fanno, e poi metterle in comune anche con gli altri studiosi. Perché sembra una stupidaggine, però una volta che tu hai realizzato un paper, no? Magari hai appunto studiato una parte del tuo scavo, oppure hai studiato un aspetto, eccetera, questo viene pubblicato, però tu quella pubblicazione non la metti da nessuna parte e non la pubblichi.
Sì, no, l'hai pubblicato, ma non l'hai pubblicato.
Ma non l'hai pubblicata. Esatto. E infatti, e quindi, sì, hai magari raggiunto dei risultati, ma non sei utile ad altri ricercatori. È per questo che sempre più, diciamo, gruppi di ricerca decidono di mettere in comune le proprie ricerche, i propri paper, cioè di, allora, ormai moltissimi, veramente moltissimi gruppi di ricerca, moltissime università hanno ormai proprio il sito del dipartimento, il sito del laboratorio, eccetera, cioè noi stessi ce l'abbiamo, ok? Certo. E molti decidono di non soltanto dire, cioè quindi non soltanto scrivere che cosa hanno pubblicato e quando, quindi mettere la citazione bibliografica, ma rendere scaricabili, visto che ora si può con la tecnologia.
Quanto sono grato, quanto sono grato a questa cosa, perché io immagino il mio lavoro, la mia passione 10 anni fa sarebbe stata molto più difficile da realizzare, perché comunque oggi posso andare su accademia.edu o su varie altre piattaforme similari. Esatto, ResearchGate, sì, ce ne sono diverse, no? E trovare davvero di tutto. E io penso, quello che trovo probabilmente comunque è una parte di quello che è stato pubblicato, e sicuramente se avessi più tempo, se potessi andare in una biblioteca a passare tutto il giorno a prendere i singoli volumi e a studiarmeli attentamente tutti quanti, ovviamente troverei di più. Ma sono enormemente grato a chi appunto invece, oltre a far quello, carica anche il paper online, perché rende veramente la vita facilissima per la ricerca, insomma. Anche per parole chiave, insomma, si trova facilmente.
Sì, assolutamente, ma infatti lo scopo.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dovrebbe, insomma, di chi fa archeologia pubblica, eccetera, lo scopo dovrebbe essere quello di condividere i dati con target diversi. Uno di questi target sono comunque gli altri ricercatori, sono comunque i nostri pari. Ed è anche
quello è il target principale, no? Quello è il target principale in realtà.
Sì, perché poi appunto gli strumenti di divulgazione per i cittadini sono altri, lo sappiamo. E quindi sì, insomma, è fondamentale condividere i dati. No. Proprio per questo, quando si fa uno scavo, tutta la documentazione deve essere segnalata raggruppata. Allora, tempo fa, anche quando io ho iniziato a fare gli scavi urbani, gli scavi appunto in cooperativa nel 2004, comunque tanti anni
non lo diciamo
fa,
perché poi si intuisce l'età, insomma,
quell'anno
avrei avuto 7-8 anni, insomma, 7-8 anni,
esatto, da piccola.
Esatto.
Però mi ricordo in baracca, no, perché appunto lo scavo archeologico, quando fai scavi preventivi ci sono le varie baracche con la strumentazione, con la documentazione, eccetera, faldoni immensi con documentazione, schede US, con pezzi di Matrix, con foto, eccetera. Oggi si tende a digitalizzare tutto, cioè la documentazione scritta c'è sempre, però poi viene digitalizzata, quindi comunque si tende a non avere solo il classico libretto, no? di Indiana Jones.
Il libretto di Indiana Jones. Però c'è, che però mi confermi esiste.
Il libretto c'è, in realtà, allora, ci sono, cioè, quelli che, come dire, si scrivono il diario. Allora, il libretto intanto non si chiama libretto, sarebbe il diario di scavo.
Ok.
Il diario di scavo... ci sono alcuni archeologi che ci tengono ad avere il proprio diario, e poi però in realtà in teoria ogni scavo dovrebbe avere il proprio diario, ma addirittura spesso ogni settore di scavo ha il proprio diario, e poi tutti questi dati vengono riportati nel diario comune e poi vengono digitalizzati, ok? Però ci sono quelli che, insomma, che hanno il proprio libretto, che si disegnano le cose.
Disegnano tutte le cose, sì, capisco.
Sì, ma perché
lo farei anch'io.
Esatto, ma è anche bello.
E il tuo è anche bello, no? Ti metti lì, fai le cose.
No, è vero, cavolo, fai gli schizzi. Cosa che comunque, sul diario di scavo del proprio settore uno fa e scrivi veramente di tutto, perché, diciamo, può essere tutto interessante. Poi, man mano che vai avanti con lo scavo, una parte delle cose che tu hai scritto sul diario di scavo vanno nella scheda di unità stratigrafica, anche le tue riflessioni, e una parte delle cose le scarti. Però, comunque, è anche un esercizio che serve per pensare. Ecco, meglio scrivere una cosa in più che una in meno.
Esatto. Si fa sempre a tempo a toglierla.
Si fa sempre a tempo.
Senti, una cosa interessante, tu hai parlato degli strati, no? Ma come si fa a identificare il periodo di uno strato? Perché un conto è dire, questo è uno strato diverso, immagino che sia abbastanza visibile una differenza tra uno strato e un altro, magari mi sbaglio.
Bisogna avere un po' di pratica, sì.
Un po' di occhio, no? Per decidere. Sì. Però come si fa a dire, questo strato qui è del 400 avanti Cristo?
Allora, ci sono dei materiali che sono datanti, ok? Quindi, tu sia, diciamo, materiali litici, sia materiali ceramici, adesso appunto tu ti occupi di storia romana, quindi parliamo soprattutto della ceramica, o insomma ci sono dei materiali che sono datanti, cioè che sappiamo essere stati prodotti per un range di tempo conosciuto.
Esatto. Ok. Esatto. Da precedenti quindi, ricerche sappiamo che quel tipo di materiale è stato fatto solo in quel periodo.
Esatto, e quindi se troviamo quel materiale, noi sappiamo che con moltissima probabilità siamo di fronte a uno strato di che va da a, per esempio, la ceramica della colonizzazione romana è la classica vernice nera, e lì quando trovi la vernice nera sai che più o meno sei nel secondo secolo avanti Cristo. Se trovi la terra sigillata sai che viene prodotta più o meno dal primo secolo avanti Cristo, e poi dipende da che sigillata è. E poi, vabbè, poi la ceramica, insomma, la ceramica è uno di quei materiali, soprattutto in età romana, ma poi che danno tantissime informazioni.
Beh, la ceramica è il prodotto di base, diciamo, della civiltà,
è la prima cosa in un certo senso. Dall'uomo.
Esatto.
È il primo materiale inventato.
Proprio inventato, perché materiali utilizzati, ma questo è un materiale inventato.
Noi l'abbiamo inventata, la ceramica.
Infatti a Civilization, quando si inizia la partita, la prima cosa, che si scopre poi. ed è questa una cosa. Un'altra cosa che, questo non ne avevamo parlato, però ho scoperto, che è la dendocrinologia, per esempio.
Ah, certo,
dove, degli alberi, che appunto base ai cerchi degli alberi, praticamente storici, archeologi hanno creato una sorta di database continuo degli anni. Quindi lo spiego perché magari non tutti lo sanno, ci sono gli anni dove gli alberi crescono di più e quindi i cerchi sono più grandi, quelli dove crescono di meno i cerchi sono più corti. Una sequenza, no? Quando hai una certa sequenza, poi dirà questa sequenza corrisponde a questo periodo. Quindi questo pezzo di legno è stato tagliato in quel periodo lì, insomma, semplifico, no? Sbaglio,
sì,
sono detto qualche
stupidaggine. No, a grandi linee, sì. Poi ci sono delle curve per stabilire appunto questa cosa. In realtà è un po' più complessa la dendrocronologia, però sì, detto in parole povere, si utilizzano curve conosciute per dare un range cronologico, sì.
Ma torniamo alla ceramica, no? Perché pure la ceramica, la ceramica, tu hai parlato della ceramica, eccetera. Ci puoi dire perché è così rilevante, così importante per uno scavo, insomma? Che informazioni ci dà la ceramica?
Allora, ovviamente dipende dallo scavo, però appunto prendiamo uno scavo romano, perché appunto qui ci stiamo occupando di storia romana. Per uno scavo romano, alcune ceramiche di cui noi conosciamo vita, morte, miracoli, perché sono state fatte delle tipologie, cioè dei raggruppamenti per tipi, ipotizzando quindi che appunto ceramiche di uno stesso periodo fossero simili tra loro e che esista una, tra l'altro, una evoluzione, no, delle forme. Comunque, grazie allo studio delle ceramiche si può definire una cronologia degli strati e si possono anche definire tantissime altre informazioni. A me viene in mente, appunto, per esempio, una ceramica romana molto, appunto, molto utilizzata, e come quella, come la sigillata gallica, come la sigillata in generale, e poi appunto le sigillate sono diverse perché poi da Arezzo viene poi prodotta in Gallia, dalla Gallia viene poi prodotta in Africa. E quindi
in questo è interessante, quindi si, ma si è ricostruito, come mai si è spostata la produzione? Ci sono,
allora,
dei tesi?
sicuramente da Arezzo alla Gallia ci sono state delle botteghe che hanno preso, hanno fatto fagotto e se ne sono andate in Francia, cioè in Gallia.
Quindi una delocalizzazione.
Attraverso lo studio dei bolli, che è come, guarda, ho un fantastico piatto IKEA.
Sì, e si vede il bollo.
Esatto, il bollo è la cosa che c'è dietro, e il bollo ti dice praticamente chi ha fatto quella ceramica. E quindi se tu trovi gli stessi bolli, gli stessi punzoni a Arezzo o comunque nella zona di Arezzo e nelle zone, per esempio, del sud della Gallia, tu sai che una succursale di quella bottega è
però è fantastico, la delocalizzazione, l'industria, cioè qui abbiamo il marchio dell'industria, innanzitutto, già abbiamo una forma quasi proto-industriale in cui metti il marchio, sì. Quindi è la tua produzione, poi magari hai aperto la succursale gallica, è interessante, insomma, come dà anche l'idea di un'economia più, magari più vivace di quello che
assolutamente.
Che ci si immaginava.
Poi ci sono tanti ragionamenti che invece non sono ancora stati fatti o sono stati fatti poco, legati per esempio anche all'impatto di queste ceramiche, ma vabbè, questa è una cosa su cui sono fissata un pochino io.
Dici, no, è una cosa che si è fissata.
No, nel senso che, come diceva la mia professoressa del triennio, quindi anni e anni fa, per fare la ceramica servono tre cose: serve l'argilla, serve l'acqua e serve il combustibile. Se tu hai delle grandissime produzioni, ti serve tanto combustibile.
E quindi tagli tante foreste.
Tagli tanti alberi. E quindi è interessante anche quello, cioè, e quindi sarebbe interessante anche fare tanti studi paleoambientali, no? Comunque, con lo studio
dei pollini. Io so che si può studiare, per esempio, i pollini per sapere più o meno la composizione dello sfruttamento di un territorio.
Quindi... Allora, per studiare lo sfruttamento di un territorio, quindi per fare analisi paleoambientale, ci sono diversi tipi di analisi che vengono fatte, vengono studiati i pollini. Oggi, per esempio, ci sono...
Queste sono le cose che mi piacciono di più, Queste sono le cose che mi piacciono di più. Vedi come io subito mi piace. Sono le cose che mi piacciono di più, perché piace di più questo che ho trovato la statua di marmo.
Beh, questo è interessantissimo, perché comunque ti permette di fare considerazioni micro e macro economiche sul sito. Cioè, per esempio, puoi appunto studiare i pollini, puoi studiare anche, pensa, gli escrementi, per stabilire quali specie erano presenti su un sito e quindi ipotizzare il tipo di economia, perché evidentemente se hai diverse specie, no? Per esempio diverse specie di mammiferi, puoi ipotizzare che venissero allevati o che potessero servire per dare prodotti secondari. Quindi comunque si fanno anche queste analisi, dipende, non si fanno ovunque. La cosa che secondo me è importante sapere e ricordare è che le analisi di laboratorio si fanno se c'è la necessità di farle, perché costano e svariate migliaia di euro. È giusto
dirlo.
Vedi
quanto è bello riportare alla pratica le cose, lo dice
non bisogna pensare al lavoro dell'archeologo come un lavoro romantico, è un bel lavoro, però comunque e quindi si fanno se c'è necessità di farle e si fanno quando si possono fare, però sono molto interessanti. Per esempio, il carbonio 14 viene fatto soprattutto, cioè è interessante farlo per gli scavi preistorici, perché mentre per gli scavi, diciamo, di età storica abbiamo molte più fonti e quindi molte più occasioni di avere delle datazioni anche relative, come dire, in maniera più facile. Per gli scavi preistorici è un po' più difficile, quindi si fa il carbonio 14 sulle ossa, per esempio.
Per capire l'età, spieghiamo, magari non tutti lo sanno, per sapere...
Sì, il carbonio 14 è un isotopo che ha un periodo di decadimento di poco più di 5.000 anni studiando, ed è un isotopo che tutti incameriamo vivendo, sostanzialmente. E che sta nella materia organica, cioè non si può fare il carbonio 14 di un vaso, però sulle ossa sì, e quindi praticamente che cosa si fa? La cosa più intelligente da fare, se si vuole fare lo studio, no? Se si vuole fare un'analisi sul col carbonio 14, sarebbe chiamare il radiocarbonista, perché comunque il dialogo tra il radiocarbonista e l'archeologo o gli archeologi, insomma, che scavano in un sito, è importante sia anche per capire dove andare a recuperare i campioni, perché insomma, l'analisi si fa sul collagene. E, il collagene non è detto che lo trovi nelle ossa antiche, quindi devi anche stare attento a dove recuperi il campione, come lo recuperi, quanto ne recuperi, e non è, cioè, la situazione non è ho trovato un osso, data. Fondamentalmente non si dovrebbe fare così, bisognerebbe proprio dialogare con la persona esperta e dire ok, allora il mio obiettivo è questo, vieni con me a prendere il campione.
Chiaro, chiaro, chiarissimo. No, ma è veramente molto interessante tutto questo. Penso dia un'idea della vastità, delle possibilità e diciamo, però una cosa che forse non abbiamo concluso era, stavamo parlando di ceramica, diciamo, cosa ci fa intuire, ma in generale sui meccanismi economici dell'economia del Mediterraneo antico e anche medievale.
Allora, la ceramica dà tantissime informazioni, appunto, come dicevo prima. Uno studio sulla distribuzione, per esempio, ti permette di capire anche... uno studio sulla distribuzione, se tu, per esempio, hai dei bolli, no? E quindi attraverso lo studio dei bolli tu vedi da che officina proviene un determinato pezzo, un determinato reperto. Attraverso studi di questo tipo, quindi attraverso lo studio della distribuzione, tu puoi ricostruire, se non i commerci, quantomeno gli scambi, o proprio i commerci in alcuni casi, perché no? E quindi puoi ricostruire una parte dell'economia anche, diciamo, macro, no? Mm-hmm. Ti faccio l'esempio pratico, è appunto, io al triennio, quindi appunto eoni fa, avevo studiato appunto la distribuzione della sigillata gallica in Lombardia occidentale.
Sì. Ah,
e quindi attraverso lo studio dei reperti trovati, insomma, era venuto fuori che c'era un commercio da nord e da sud di questo materiale, che tra l'altro appunto veniva, appunto, era stato dislocato e veniva ricommercializzato poi in Italia, quindi è interessante capire anche queste dinamiche, no? È interessante capire anche queste dinamiche, e così, cioè, lo fai con la ceramica, ma lo fai anche, si può fare anche con altri materiali, ovviamente.
Certo. Ma c'è una cosa particolare, ma c'è una cosa particolare su questo argomento che mi incuriosisce, ed è il fatto che la terra sigillata, l'ultima fase, quella del periodo tardo antico, si concentra in Africa. Ci sono delle ipotesi sul motivo, cioè, correggimi se sbaglio, però scompare nel gran parte del Mediterraneo, però continua in Africa molto a lungo. C'è una spiegazione di questo che ho più spiegazioni che sono state a questo fenomeno?
Allora, io sinceramente, devo essere sincera, non ricordo esattamente il passaggio, cioè il perché a un certo punto le officine che avevano fatto questo tragitto, prima dal sud, poi centro galliche e poi nord galliche, diciamo, diventano particolarmente famose e producono tanti reperti, per cui più o meno fino al secondo secolo d.C. la sigillata viene dalla Gallia. Il passaggio del perché poi ci sia il passaggio in Africa, sicuramente c'è un passaggio di competenze, ma il perché poi appunto i centri produttivi si trasferiscano lì, io sinceramente non lo ricordo, devo dire.
No, vabbè, ma non è
è interessante, e se ci pensi è interessante comunque, come può essere interessante oggi vedere le dislocazioni delle produzioni che appunto...
Sì, sì. Ma infatti è una cosa quasi moderna, cioè questa cosa della delocalizzazione.
Molto moderna.
Perché, spiego perché sembra una cosa strana, perché l'idea dell'antichità, dell'economia antica, è che il costo di trasporto di solito era così impattante che conveniva quasi sempre produrre in loco, comunque non lontanissimo dai luoghi di consumo.
Questo non vale per tutto però, questo non vale per
tutto. Non vale per tutto, certamente.
Anzi, cioè, ti faccio un esempio, che non riguarda i romani, ma anzi riguarda epoche ben precedenti. La Venere di Willendorf pare sia stata realizzata con selce lessinica. E quindi, voglio dire, gli scambi internazionali ci sono sempre.
Ci sono sempre stati, sempre. Però una cosa è il marmo, non so se mi spiego, o un prodotto di metalli preziosi, o le spezie, eccetera. La cosa che non ti aspetti, e che dà un senso, secondo me, di modernità, è la produzione di massa concentrata in un luogo dell'impero di un prodotto comunque, diciamo, non proprio di bassissimo lega, perché è una ceramica bella, insomma, no?
Sì.
Però comunque ceramica, non stiamo parlando di qualcosa di prezioso da questo punto di vista, e che sia stata concentrata la produzione in un posto, perché evidentemente c'erano delle economie, io lo dico poi magari qui...
Intanto immaginatela come una Villeroy Bosch, cioè è comunque capito? È comunque il servizio della festa che va a sostituire quello,
ma c'è un distretto,
metallico.
No?
Però c'è
io
un
la
distretto,
seconda...
sì, c'è un distretto.
La cosa che più assomiglia è proprio quello italiano del distretto produttivo, dove tu hai una specializzazione.
Ma questo
più...
avviene anche, però questo avviene anche in epoche precedenti.
Sì.
Cioè,
sì.
Ripeto, anche, cioè, per dirti, noi adesso... lo scavo preistorico di Migrar, nello scavo preistorico stiamo cercando di capire se quello potesse essere un distretto produttivo della selce, più che produttivo, diciamo, legato alla trasformazione. Quindi, e poi alla
all'export.
No, all'export. Quindi,
scusa, io uso termini economici moderni.
No, ma è giusto. E, quindi in realtà noi perché siamo tra virgolette moderni pensiamo di avere inventato tutto, però in realtà ci sono delle dinamiche che vanno avanti così da sempre,
sì.
Soprattutto se i materiali sono pregiati, certo. Sono belli, cioè per esempio in questo caso la selce della Lessinia è una selce molto pregiata. E quindi è una selce che viene esportata proprio perché è molto pregiata. Nel caso della sigillata, la ceramica è la sigillata è una ceramica molto depurata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se tu guardi la frattura, la vedi di uno stesso colore, cioè non vedi praticamente gli inclusi. che cosa sono gli inclusi. Sono
cosa sono gli inclusi, scusa?
Sono, giusto. Sono pietruzze, sono sassolini che tu aggiungi alla ceramica cosiddetta comune, come si chiamano, degrassanti, per favorire la lavorazione. Perché okay. Generalmente le ceramiche molto depurate, depurate, cosa vuol dire? Che sono molto, cioè, senza niente dentro, fondamentalmente.
Senza niente dentro, solo l'argilla.
La ceramica, ok, sono più difficili da lavorare perché si rompono. Mm-hmm. E quindi devi essere pure bravo a cuocerle, con una tecnica tra l'altro particolare. Quindi, diciamo, è una ceramica che è particolarmente buona, perché gli aretini si spostano in Gallia. Si spostano in Gallia non soltanto perché è stata appena conquistata, ma si spostano in Gallia perché ci sono dei giacimenti di argilla molto buoni.
Beh, certo.
Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di considerazioni. Il lavoro dell'archeologo sostanzialmente è un lavoro di pensiero, ma comunque un lavoro che comporta tante considerazioni, tanto studio, tanti confronti, tanti ragionamenti. Cioè, non, la cosa, insomma, che mi interessava far passare questa sera, anzi ti ringrazio, spero di essere stata, insomma, adeguata, è quella che non si va a fare buchi, ma c'è tanto lavoro di ragionamento dietro.
Tanto lavoro di studio. Allora io ti faccio... vai avanti.
Tanto lavoro di ragionamento, e insomma, ed è per questo che poi si pubblica anche tanto, no? Si cerca almeno di pubblicare tanto, perché appunto ogni... E sembra, ecco, questa cosa, sembra che noi produciamo tantissima documentazione che sia quasi pedante, no? Sia quasi faticoso stare dietro a tutta questa mole di dati, che sono un po' lescato, cioè pesante alla fine. E invece no, tutti questi piccoli tasselli servono poi a chi divulga, come te, esatto. Per esempio.
No, ma chi fa ricerca storica prima ancora di divulgare, perché io per esempio, io ho letto... Avevo un libro da qualche parte degli anni Ottanta sulla Vaccaro, se non sbaglio, sull'archeologia longobarda. E questo libro diceva: ah, che disgrazia che abbiamo in Italia, perché tutte le tombe longobarde scavate, ahimè, sono state trovate ad inizio Novecento, a fine Ottocento, inizio Novecento, scavate male, e quindi non abbiamo molte informazioni. Se io mi fossi fermato a quel libro, che comunque c'erano diverse cose interessanti scritte lì, praticamente mi sarei perso invece il boom pazzesco degli ultimi decenni in cui sono state trovate, per esempio nel libro c'è scritto: ah, non abbiamo mai trovato una casa dei Longobardi. No, allora era vero, non era ancora stata trovata ancora una Grubenhaus, insomma una tipica casa longobarda, diciamo, di legno. E adesso le sono state trovate a centinaia, sono stati trovati tantissimi nuovi cimiteri, anche diversi villaggi, appunto, e questo, cioè, se paragono i cataloghi delle mostre recenti con quel libro lì, che è dell'86-87, non stiamo parlando di un altro, cioè è un altro secolo, però diciamo stiamo parlando comunque questa cosa ancora mi pesa.
Noi siamo nati prima di quella data, quindi mamma mia.
Esatto, ancora mi pesa questa cosa. E quindi insomma, stiamo parlando di pochissimi anni fa, perché noi siamo giovincelli.
E quindi
mi dà il senso dell'importanza di questo lavoro, tu hai detto questa mole di lavoro, mi dà veramente il senso, ed ha cambiato proprio la comprensione di tantissime cose. Quindi, ecco, volevo dire, ti volevo rinfrancare, è un lavoro utile.
Poi in realtà, ragazzi, è un lavoro molto divertente, perché lavorare in cantiere è molto divertente. Io adesso, nel senso, nella vita faccio altro e scavo purtroppo soltanto 2 settimane l'anno, però è molto divertente. Cioè, è vita vera per me.
Senti, ti faccio una domanda imprevista e forse Vai. Cattiva. Vediamo se è un po' cattiva. Vediamo. Io ho notato una cosa da esterno.
Sì.
Che ho notato una certa tensione tra storici e archeologi, soprattutto in Italia.
Ma guarda, considerato che gli archeologi si odiano anche tra di loro, cioè ci sono
odi viscerali,
ma allora intanto di solito odiamo tutti i filosofi.
Va bene, di base, quindi diciamo base. Quando poi, ci si deve organizzare.
Esatto. Poi tra archeologi, che ne so, i medievisti.
I medievisti contro quelli dell'antichità,
però di solito non c'è amore per niente tra classicisti e preistorici. Questo un po' mi spiace, perché in realtà a me, insomma,
ho visto che tanto. Ti piace la preistoria, insomma, quindi...
sì, no, ma perché sai perché? Perché la preistoria è quella con con gli aspetti che di più studia gli aspetti ambientali. Mm-hmm. Perché l'archeologia classica è pigra. L'archeologia classica è per pigri. Nel senso... No, è vero, guarda. Io
dai, non... dici questo, dai.
No, è vero.
Botte da ordine allora, ai classicisti. No, scusa.
Dicevi. Allora, io nel triennio mi sono laureata in province romane, quindi parlo con cognizione di causa. Perché i classicisti sono pigri? Perché hanno tutto, fondamentalmente.
È già stato scavato senso, il re
no,
di Dio.
No, non è stato scavato, cioè, nel senso, hai un sacco di dati a disposizione.
Ah sì, quando scavi, trovi la moneta addirittura, trovi la moneta che ti dice è il 250, il bollo,
capito? È facile. Non fai fatica. E quindi, diciamo, questa cosa qui non fa amare troppo, insomma, i preistorici sono sempre un po' gli sfigati, no? Poveretti. Però in realtà l'archeologia preistorica è quella che, per necessità, deve prestare molta più attenzione al discorso paleoambientale. E questo però è particolarmente interessante, specialmente oggi. Specialmente oggi, in un periodo in cui si parla giustamente di crisi climatica, di rapporto dell'uomo con il proprio ambiente, eccetera, recuperare lo studio dell'ambiente, lo studio del paleoambiente è molto interessante, perché permette certo. anche proprio di fare anche delle analogie. Quindi è un peccato che ci sia questa rivalità. Insomma, comunque, per rispondere alla tua domanda,
non mi hai voluto parlare male degli storici. Io ti volevo far parlare male degli storici.
Ma io non voglio parlare male degli storici, sennò poi Galatea mi picchia. Quindi no.
Ok. No, ma in realtà io dico questo: che da osservatore esterno ho notato, io posso valutare la qualità di un libro di storia semplicemente vedendo se mi cita l'archeologia oppure no. Se non mi cita, se inizia a andare avanti capitoli su capitoli parlando solo di fonti, allora io so già che è un libro di storia, vabbè, così lo leggiamo e lo mettiamo da parte, non serve a granché. Cioè, se come storico non ti sei preso la briga di andarti a studiare l'archeologia del periodo, ma cambia mestiere, insomma, fai qualcos'altro. E l'ho notato.
C'è anche un po' di pigrizia dietro.
Può esserci la pigrizia, però capito, lo fai di mestiere, cioè, non so, è quello.
No, certo.
Non lo capisco, perché io mi prendo, io mi faccio lo scrupolo, no? Dico, oddio, sto, e io capito, non sono uno storico, io sono un divulgatore, no? Dico se scrivo questa cosa, però fammi andare a vedere qual è la ricerca archeologica di questo periodo, insomma. Cioè, direi che dovrebbe essere, come dire, il minimo proprio. Insomma,
la base.
Ho notato, non è così comune, però ho notato qualcuno e quindi ho detto. Ah, però, questa cosa mi stupisce. E se posso dire essere ancora più cattivo, l'ho notato soprattutto sui libri italiani, ecco.
Allora, l'Accademia Italiana è vecchia.
E quindi lì...
Questa cosa vedi, l'ho detto
Esatto, e lì la vedi la cattiveria, l'ho detta io.
La cattiveria l'hai detta tu. Io no, però diciamo che sì, cioè, c'è la tendenza magari a non, come dire, non voglio dire a non aggiornarsi perché non è vero, a non confrontarsi, ecco.
Ecco, sì, ma che è il confronto reciproco che è, sì. Secondo me sono due campi quasi inscindibili, visto dall'esterno. Cioè, come fai a far l'uno, ma anche fare l'archeologia senza fare la storia, ovviamente. Come hai detto tu, ti devi documentare innanzitutto sulle fonti, no? Perché altrimenti non puoi fare l'archeologia. Perché
comunque l'archeologia è una fonte, cioè comunque per la storia l'archeologia è una fonte, cioè questo i libri lo scrivono, che esatto. L'archeologia è una fonte per la storia, quindi è però diciamo che sì, poi comunque qui in Italia c'è anche un po' di diffidenza verso anche tutto ciò che è nuovo, insomma ci sono.
Ah, questo mi fa venire in mente un'ultima domanda, dai, poi mandiamo a Nanna tutti. Diciamo sulla questione delle nuove tecnologie applicate all'archeologia, cosa è arrivato più di recente che può aver cambiato, diciamo, il lavoro dell'archeologo?
No, beh, allora, ovviamente sulle nuove tecnologie invece c'è grandissimo aggiornamento, questo non c'è neanche da dire. Oddio, forse adesso io non so dirti quale sia quella che più di tutte ha cambiato il lavoro dell'archeologo. Mi viene forse da dire quella del rilevamento digitale e quindi fotografia digitale e anche appunto insomma posizionamento anche delle
tipo
coordinate
lidar,
esatto, sì, esatto. Sì. Però direi sì, sicuramente secondo me la fotografia digitale, che permette di fare dei fotopiani e quindi di non dover disegnare gli strati, perché prima prima che sulla maggior parte degli scavi si facessero i fotopiani. E quindi che cos'è un fotopiano? Adesso spero che non stia guardando Cristiano Puzzolo, perché che è appunto esperto di archeologia digitale, docente a Bologna, che insomma ha scavato in Valpolicella. Comunque, in sostanza, che cosa fai? Allora, quando tu trovi uno strato e l'hai definito, l'hai pulito, eccetera, ed è pronto per essere documentato, quindi quando si documenta uno strato si fanno anche le foto, però non si fanno più come tanti anni fa, due o tre foto, sì, con appunto il nord, la palina, no? Si fanno anche quelle, e poi però si fanno anche altre foto che vengono fatte in maniera bustrofedica, e perché così poi tu attraverso un software le raddrizzi. E questo ti permette di avere la pianta senza dover fare il disegno, no?
Chiaro.
Perché prima si faceva il disegno, cioè prima si
bisognava proprio disegnare tutto quanto.
Esatto,
sì, perché col film, quando c'era il film, più di 3-4 foto non le potevi fare, perché poi arrivavi a 32.
Esatto, perché poi tra l'altro non le facevi in digitale, cioè quando io ho iniziato appunto tanti anni
pochi anni fa,
ieri, non c'era il digitale, cioè non era così diffuso, costava anche tanto. Quindi sullo scavo c'erano le macchine fotografiche con il rullino a colori e in bianco e nero. Perché si doveva fare, dovevano fare, se non ricordo male, 3 foto in bianco e nero e 3 foto a colori, una sovraesposta, una normale e una sottoesposta, perché l'esposizione permetteva di vedere caratteristiche diverse, dettagli diversi. Ok? Oggi questa esigenza non c'è più perché la tecnologia appunto ha permesso, insomma la tecnologia, lo sviluppo di software, tant'è che adesso l'archeologia digitale è diventata materia di studio.
Come dicevi appunto di un docente a Bologna, insomma.
Esatto, esatto.
Interessante, non lo sapevo che c'era anche l'archeologia digitale, perfetto, fantastico. E qui, allora, non c'entra niente, però questo era un vecchio commento di Mirko Freiner, che saluto se è ancora in ascolto, diceva, penso anche a Paolo Storchi che ha finanziato il suo scavo con una vinci da un programma televisivo, non lo sapevo, che scopre siti archeologici tramite Google Earth, analizzando le immagini del terreno. Io ho un ascoltatore che è molto convinto di aver trovato nelle Marche diciamo, stavo cercando di organizzare di avere i finanziamenti per lo scavo, di aver trovato un insediamento nuovo, insomma, semplicemente guardando le immagini da Google Earth.
Beh, allora, sicuramente gli strumenti appunto come Google Earth, ma mi viene da dire, come tutti gli strumenti digitali, magari sono anche sottosfruttati, cioè forse dobbiamo applicarci di più. Ecco, detto questo, io spero che il tuo ascoltatore comunque faccia tutto con tutti i crismi, che sia archeologo, che chiami degli archeologi e che...
Sì, insomma... sì, no, non è per farlo da solo, no. No, assolutamente, okay. No.
Voglio dire, in altri paesi questa cosa si può fare, cioè si può, diciamo, dei gruppi di cittadini possono, come dire... decidere di finanziare uno scavo chiamando ovviamente degli archeologi che a quel punto lavorano insieme alla comunità per
ma certo,
anche ma in certo. Italia ci sono esempi di archeologia pubblica fatti così, ma comunque sempre gestiti da archeologi.
Ma sì, ma è ovvio che deve fare il professionista, però c'è, no, l'altra cosa che a me diciamo interessa molto come nuova tecnologia è questo dell'analisi, diciamo, ortografica, utilizzando tecnologie dall'aereo, insomma, sostanzialmente, mm-hmm. per analizzare il suolo.
Vengono utilizzati i droni.
Esatto. E ho letto, per esempio, che in Inghilterra hanno fatto un lavoro proprio a strascico, proprio per, e hanno trovato di tutto, e io penso che probabilmente in Italia c'è ancora, e poi ovviamente non è che detto che tutto debba essere scavato, però può dare anche solo quell'informazione di sapere qua c'è una villa probabilmente romana, qua c'è un'altra, per dire, anche un'analisi, come dire, dare l'ammontare di dati che serve poi per ricostruire appunto l'economia, la società, eccetera.
Sì, ma quello tra l'altro sarebbe anche utile per avere delle carte di rischio archeologico fatte bene, peraltro.
Sì, sì, sì.
Che insomma non abbiamo. Quindi sì, sicuramente.
Va bene, dai, tutte le cose sono... La cosa bella è che c'è sempre spazio per sviluppare nuove cose, insomma.
Sì.
Va bene, Chiara, grazie mille per una serata fantastica. E grazie. Ricordiamo, tiri fuori di nuovo il tuo quadretto, quindi lo ricordiamo, l'orecchio di Dionisio.
E aspetta, vediamo se si vede bene. Boh,
si vede. La newsletter di podcast di storia e archeologia. Quindi andate a sottoscrivere se volete avere informazioni a riguardo.
Esatto, vi arriva una volta al mese, quindi non sono nemmeno invasiva.
Non sei una spammer.
Non sono una spammer. E se mi aiutate a fare la ricerca, vi ringrazio. Che è nel link.
Va bene, adesso lo faccio.
Spero di essere stata veramente adeguata.
No, ma sei stata adeguatissima, lo faccio vedere, lo trovate perché i commenti poi svaniscono, lo so, ahimè, ma va bene. Comunque, dove possono andarlo a cercare? Comunque basta cercare Orecchio di Dionisio, si trova.
Esatto, è su Substack comunque. E, aspetta, cerco di darti anche la, diciamo, iscrizione alla newsletter, che è molto facile perché è chiaraboracchi.substack.com, quindi in realtà è proprio...
Va bene, e allora cercatelo.
Trovate comunque anche il tastino per fare la ricerca, quindi se volete.
Perfetto, perfetto. Grazie. Chiara Boracchi, adesso
un attimo che lo metto sui commenti, così poi lo facciamo rivedere. Chiara, grazie veramente di cuore per essere venuta qui e ci vediamo alla prossima. Sicuramente ci saranno altre occasioni, se magari avete qualche idea di archeologia lo rifacciamo.
Assolutamente, e insomma davvero una cosa che non ho fatto è stato consigliare dei libri.
Ah, è vero, posso, giusto, posso? Giusto. L'avevi detto un paio di libri per gli appassionati.
Per gli appassionatissimi, se proprio volete approfondire, magari li trovate anche in biblioteca. Allora, uno è il Renfrew Ban, Archeologia, Teoria, Metodi e Pratica. Questo è il libro di metodologia della ricerca archeologica. È un mappazzone, adesso questa è una vecchia edizione, probabilmente adesso ci sarà anche magari un'edizione leggermente aggiornata. Comunque, questa è la Bibbia che vi racconta il metodo di scavo archeologico e vi racconta insomma anche un po' di cose che abbiamo toccato stasera. Per quanto riguarda invece la gestione degli scavi, io il libro che consiglio è quello di Carolina Megale e Stefano Monti, ovvero, aspetta, non so se si vede, eccolo qua, Manuale di Management per l'Archeologia, e questo è interessantissimo perché racconta proprio come si apre e come si gestisce uno scavo davvero dalla A alla Z, e hanno fatto un lavoro fantastico. Carolina Megale è la direttrice dello scavo di Poggio del Molino e insomma ha fatto un sacco di cose, è anche insomma fondatrice di Past in Progress, veramente ha fatto un sacco di cose. L'ultimo invece è un libro sui materiali e si intitola Bottega Artigiana.
Non si vede bene.
Accidentaccio, perché
la luce non lo impedisce, però non fa niente.
Botteghe artigiani. E poggio qua, vabbè, si sì, fa un po' schifo, scusate. Oh, ecco qua, Botteghe artigiani, di Giorgio Beyer, Marina Castoldi, Claudia Rambrugo e Disa Panero. Se siete curiosi di sapere proprio di sapere come sono fatti gli oggetti, quindi marmi, come è fatto il bronzo, la ceramica, il vetro, li trovate qua. Secondo me veramente sono libri super interessanti e niente, io ve li suggerisco se avete voglia di approfondire, insomma, può essere un'idea. Grazie di tutto, Chiara. Marco, grazie di tutto e davvero se ho detto qualche cavolata fatemelo sapere.
È tutto
sono
perfetto.
Sono una persona estremamente emotiva, quindi...
No, benissimo. Grazie mille, sono sicuro che è piaciuto ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito fino adesso e vi do l'appuntamento alla prossima, faremo altre dirette. Buona serata a tutti e alla prossima.
Buona
Ciao Chiara, resta un secondo.
Sì.